Ciao, sono Human e benvenuti a una nuova puntata di Cambia Paradigma, il podcast che aiuta a crescere e sviluppare il tuo potenziale e aumentare la soddisfazione nella vita. L'episodio di oggi è la seconda puntata della serie di La Voce dell'Esperto. Nella prima puntata ho intervistato Leonardo Dri, con cui abbiamo parlato della negoziazione. Se non hai ancora ascoltato, puoi trovare l'episodio sul sito www.cambia-paradigma.com oppure nelle app che utilizzi per ascoltare il podcast. Oggi, in questo episodio, con la mia ospite vorrei parlare di coaching e il suo ruolo nella crescita personale. La mia ospite di oggi è coach accreditato ICF e formatore aziendale dal 2007 nell'area leadership e sviluppo personale. Ha ottenuto il riconoscimento del titolo Personal Coach of the Year Italy del 2021 da parte del Finance Monthly. La sua missione è diffondere la mentalità del coaching e dell'improvvisazione in tutto il mondo, aiutando le persone e le organizzazioni a liberare il loro potenziale. Ha lavorato con manager, imprenditori e aziende, realizzando oltre 300 programmi di formazione a livello internazionale. Lei, dal 2019, ha fondato la sua accademia online Improvise and Succeed. Inoltre, è autrice del libro Improvise and Succeed, oppure Improvvisare per Vincere. Ovviamente, come sempre, per chi interessa e vuole comprare il libro, lascio il link di Amazon nella descrizione della puntata. Ho il piacere di intervistare Katusha Baggio. Ciao Katusha, grazie per la tua disponibilità e benvenuta al mio podcast.
Eccoci Human, sicuramente grazie a te per l'invito, sono onorata e felice di essere tuo ospite oggi.
Grazie a te, grazie per esserci, per la disponibilità. Allora, ci sono tante domande e ci sono argomenti molto interessanti di cui vogliamo parlare, quindi se sei d'accordo subito comincio con la prima domanda.
Iniziamo, vai.
Di solito si chiedono cos'è il coaching. Io invece vorrei iniziare con questa domanda: cosa non è il coaching?
Benissimo, già la prima domanda mi piace un sacco perché aiuta effettivamente ad andare al punto, al sodo. Il coaching sicuramente non è insegnamento, non è spiegare agli altri che cosa fare, non è, diciamo, fornire delle istruzioni, è invece far sì che sia il soggetto spesso che riesce ad avere accesso alle sue risorse, alle sue idee. Quindi anche se entra in una sessione di coaching che non ha le idee chiare o ha un problema, non sa effettivamente che cosa fare, il coach attraverso il processo di coaching fa in modo che sia la persona stessa che abbia il tempo di accedere alle sue risorse, a ciò che sa, e quindi sia lui sostanzialmente che genera quelle idee, quelle soluzioni che invece tipicamente in una situazione di consulenza o di, diciamo, insegnamento è l'esperto che fornisce.
Giusto. Allora, quali sono le skill che un coach deve avere o in generale chi vuole praticare coaching?
Sicuramente un'abilità di ascolto che va oltre, diciamo, ciò che siamo abituati a fare nella vita di ogni giorno, perché l'ascolto che è richiesto in una sessione di coaching deve fare in modo appunto che il coach riesca a percepire anche ciò che il coach effettivamente non dice. Deve anche fare in modo appunto che in una sessione di coaching si lasci lo spazio alla persona di dire la sua, e quindi il coach deve anche sapere resistere a quell'istinto che può sempre avere, anche se è un coach esperto, di dare suggerimenti, di fornire la soluzione, e quindi ascolto in una sessione di coaching implica anche far sì che ci sia il silenzio, Il silenzio non è mai una cosa facile, soprattutto per chi, diciamo, non è avvezzo al coaching, perché di solito quando in una conversazione c'è silenzio ci sentiamo un po' fuori dalla nostra zona di comfort. Ecco, quindi sicuramente l'ascolto per un coach è diciamo, la skill più importante, ecco, da sviluppare.
Allora, sappiamo che per aumentare la nostra performance bisogna far crescere la nostra potenzialità e ridurre in qualche modo le interferenze. Ma quali sono le interferenze che possono indebolire la nostra performance?
Sicuramente le paure che tutti noi in salse diverse, diciamo, ci portiamo dietro, le paure che ovviamente fanno parte anche della nostra vita. A volte può anche succedere che non ne siamo, diciamo, consapevoli al 100%, ma anche una semplice, diciamo, convinzione limitante, ad esempio io in una situazione X non ce la farò mai. Io non posso permettermi il lusso di fare una determinata scelta perché il rischio è alto e pe penso di non essere, diciamo, all'altezza. Anche questa, in realtà, anche se noi non la avvertiamo come tale, è una sorta di paura. Quindi, per rispondere al tuo quesito, le paure sono anche tutte quelle forme di condizionamenti che ci portiamo dietro fin dalla nostra infanzia, che poi anche, diciamo, riusciamo sicuramente in parte a superare, ma che non sempre ci consentono di esprimere tutto il potenziale, tutti i punti di forza che ognuno di noi ha.
Allora, tendenzialmente quando una persona rivolge a un esperto, magari un consulente, vuole un'indicazione, ok? Tu prima hai detto che non è coach che deve suggerire qualcosa, ok? Allora perché una persona deve rivolgersi ad un coach?
Perché la probabilità che poi faccia le cose che si impegna a fare in una sessione di coaching è più alta che non se avesse un semplice istruttore, un formatore, eccetera, che gli dice che cosa fare. Perché? Perché è la persona stessa in sessione di coaching che si dà il tempo di fermarsi, diciamo, riflettere, accedere alle sue risorse. Quindi l'idea che gli viene poi è un'idea sua, è come si suol dire tutta farina del suo sacco. Quindi gli studi e le ricerche effettivamente dimostrano che quando una persona dice di fare una cosa che ha pensato lui, la probabilità che poi effettivamente la faccia è più alta. Ci sono anche situazioni dove io anche insegno, perché oltre ad essere un coach sono anche diciamo, un formatore per le aziende, i singoli manager, solo che allora lo specifico. Se sto facendo una sessione di coaching e un coach mi chiede un suggerimento esplicito, allora gli dico: guarda, siccome stiamo facendo una sessione di coaching, adesso ti do il tempo di accedere alle tue idee e lo guido attraverso i quesiti che gli faccio. Poi alla fine della sessione gli mando anch'io i miei suggerimenti che possono essere via email o anche se semplicemente diciamo con un'altra chiamata. Però ecco, se indosso il cappellino del coach, non indosso quello del formatore, quindi lascio lo spazio a lui o a lei di accedere alle sue idee. E ti posso assicurare, Human, che molto spesso è la parte più affascinante, diciamo, del lavoro che faccio, perché anche quando si comincia una sessione e il coach non ha la più pallida idea di che cosa fare, attraverso il processo di comunicazione del coaching arriva poi ad avere idee, ad avere gli insight, no? Che all'inizio sessione
Sì.
erano per lui impensabili.
No, io penso che anche la parte più difficile per un coach, perché tendenzialmente noi vogliamo subito suggerire una risposta a un problema, vogliamo subito dare una indicazione, una strada, quindi è molto difficile. Quindi diciamo che il coach aiuta coach di trovare la sua abilità, potenzialità, per la sua capacità in qualche modo per risolvere quel problema. Visto che alla fine da una parte c'è coach e dall'altra parte c'è coach, comunque sono le persone tutte e due. Qual è il ruolo di intelligenza emotiva in coaching e in sessione di coaching?
Soprattutto per il coach, ovviamente sviluppare l'intelligenza emotiva è un aspetto essenziale perché devi appunto riuscire a entrare in sintonia con il coachee, ma è una sintonia che non deve neanche essere esagerata perché no, si dice il coach deve essere empatico. Sì, è vero, però fino a un certo punto, perché se io coach inizio a sentire tutte le emozioni che può sentire l'altro, alla fine non gli sono più utile, no? Perché non non ho più, diciamo, quella sorta di visione esterna della situazione che invece al coach alla fine è sicuramente l'aspetto che serve. Quindi l'intelligenza emotiva per un coach è un percorso assolutamente, diciamo, che va fatto. Per il coach anche no, nel senso che l'obiettivo del coaching è anche quello di aiutare il coach a sviluppare quella sensibilità verso l'interazione con l'altro. Quindi se un coach ovviamente ha già un certo livello di intelligenza emotiva, si lavora un po' più, diciamo, di fino, ok? Però succede anche magari di fare sessioni di coaching con persone che non hanno mai fatto sviluppo personale in tutta la loro vita, e quindi è sempre affascinante anche osservare gli step, no? Che ogni singola persona, prima o dopo, ognuno con i suoi tempi fa.
Quindi diciamo che il coach attraverso intelligenza emotiva in qualche modo va a monitorare le emozioni di coach. E in qualche modo riesce a guidare e magari influenzare in qualche modo i suoi pensieri, se ho capito bene.
Sì.
Recentemente ho letto un libro interessante che lo consiglio a tutti. Si intitola Change Your Questions, Change Your Life. Credo che la capacità di fare le domande giuste sia una skill fondamentale per il coach e non solo. Secondo te, quando interagiamo con altre persone, che tipo di domande possiamo formulare per avere dei risultati migliori? Perché come chiediamo e cosa chiediamo è molto importante.
Assolutamente, infatti hai detto proprio bene, Human, l'importanza di fare le domande giuste. Le domande che si fanno nel coaching solitamente non sono le stesse che si fanno in una normale conversazione, diciamo, di ogni giorno, proprio perché sono le cosiddette domande potenzianti. Si chiamano potenzianti perché hanno l'obiettivo di potenziare quello che è il livello di pensiero, diciamo, dell'altro. Perché? Perché prima di tutto non sono, diciamo, delle semplici domande che implicano un sì oppure un no. Quindi sono sempre quesiti aperti che spiazzano spesso il coach, perché non si aspetta, diciamo, di sentirsi fare appunto quel tipo di quesiti. E quindi sono delle domande che non implicano un semplice sì o no, ma spingono la persona a soffermarsi e a riflettere. Ed è uno dei momenti più affascinanti di solito in una sessione di coaching, perché vedi proprio anche l'espressione facciale, diciamo, della persona che cambia, inizia a spostare gli occhi in alto, a destra e a sinistra, e per il coach è un segnale che qualcosa di, diciamo, interessante di solito sta accadendo. Ed è quello un momento importante dove il coach, anche se ha gestito un problema simile 3.000 volte, potrebbe già dire: guarda che ho io la soluzione. Deve frenarsi dall'impeto di dire la sua, deve rimanere in silenzio e deve proprio lasciare alla persona e al suo, diciamo, al proprio cervello il tempo di avviare quel tipo di riflessione che porta poi all'insight, ovvero a quell'idea repentina che fino a pochi secondi fa il soggetto non aveva.
Cioè, arrivare a una consapevolezza
Può essere una consapevolezza, può essere anche l'idea di fare un'azione nuova che fino a quel momento, per esempio, la persona non aveva, diciamo, contemplato di fare.
Perfetto. Allora, prima tu hai parlato di ascolto attivo, sappiamo che è un'altra skill molto importante, però che differenza c'è tra l'ascolto normale e l'ascolto di un coach? Se volessi applicare questa skill nel mio team, cosa devo fare per migliorare questa capacità?
L'ascolto attivo è il tipo di ascolto che si usa molto appunto nelle sessioni di coaching, e forza il coach a fare lo sforzo di mettere da parte, diciamo, tutti quelli che possono essere i pensieri che lui ha in quel momento e riuscire a sintonizzarsi quasi al 100% su chi ha di fronte. Quindi non solo su ciò che il coach dice, ma anche sull'espressione facciale, sull'energia, su ciò che avrebbe potuto dire, ma in realtà no, non dice. Quindi è un ascolto intenso a, diciamo, 360 gradi. Per questo di solito, se un coach fa più sessioni di coaching in un giorno, a fine giornata il coach è sfinito, perché richiede un livello di focus, che non è sicuramente quello che si usa, diciamo, in altre conversazioni. Ecco. E per rispondere ancora più a segno, la buona no notizia è che la nostra capacità di ascolto sicuramente si può allenare. Quindi all'inizio sicuramente non sarà facile, ma quanto io più mi alleno nelle conversazioni che posso avere ogni giorno, non solo al lavoro, ma anche con le persone importanti della mia vita, in famiglia, eccetera, tanto più io mi alleno a focalizzarmi solo su chi ho di fronte, più è una skill che poi, diciamo, riesco a usare.
Poi, quando dici allenare, vuol dire che quando qualcuno sta parlando, noi facciamo focus su quello che sta dicendo, anche se non vediamo l'ora di dire la nostra. Rimaniamo in silenzio e osserviamo altri segnali che accompagnano quelle frasi, giusto?
Esatto, sì. E nelle situazioni, diciamo, di ogni giorno, può anche succedere, per esempio, dico una persona a lavoro che si impegna a usare l'abilità di coaching, anche se lui non è un coach, no? Può essere un imprenditore, un manager, si impegna a usare la skill di coaching relativa all'ascolto, è ancora più difficile farlo quando l'altra persona, che può essere un collaboratore, un collega, mi sta dicendo una cosa che a me non piace, mi sta dicendo una
Certo.
cosa su cui io sostanzialmente non mi sento allineata. Lì l'impeto di dire la mia è ancora più forte, quindi con quella situazione lì è ancora più, diciamo, più sfidante, mentre un coach che lo fa per lavoro ormai sa che in una sessione di coaching può succedere di sentire di tutto, che gli piaccia oppure no. Deve essere lì che è sul pezzo, diciamo, no?
Sì.
Semplicemente ascolta.
Un altro tema molto importante è quello di abitudine di dare e ricevere il feedback. Ovviamente qui bisogna considerare anche gli aspetti culturali, magari in qualche cultura le persone considerano il feedback una cosa irrispettosa, ok? Ma a prescindere dall'aspetto culturale, secondo te, quali sono le caratteristiche di un feedback costruttivo?
Allora, sicuramente deve essere un feedback che si dà all'altro appunto con l'intento di aiutarlo. Quindi se io per esempio sono irritato, sono frustrata, quello non è un buon momento per me di, diciamo, offrire all'altro un feedback, perché sicuramente lo farò in un modo per cui l'altro si sente un po' accusato. Quindi la cosa importante è essere consapevole di quello che è il mio stato emotivo. Poi è importante anche associare ciò che dico in modo tale che non sia una mia interpretazione, ma sia associata a un fatto concreto, a un'azione specifica che l'altro effettivamente ha fatto. Se io, per esempio, Human, ti dicessi: Human, io penso che tu non sorrida abbastanza nelle cene che facciamo con i nostri clienti più importanti, tu potresti dirmi: secondo me, Katy, questa è una tua idea, ok? Se io invece ti dico, Huma, nella cena che abbiamo fatto ieri sera ho osservato che tu eri serio. Subito dopo ti dico l'impatto che la cosa può aver avuto su di me. Subito dopo ancora ti dico quello che vorrei che tu facessi la prossima volta perché sarebbe utile a me, sarebbe utile al team. Allora, se io ti conveisco, per usare un termine un po', diciamo, articolato, il messaggio di feedback in questo modo, la probabilità che tu lo accetti in un modo meno, diciamo, difensivo è più alta.
Perfetto. Credo che tutti noi abbiamo in qualche modo un dialogo interno. Io in primis faccio tanto questo dialogo. Però a volte noi non possiamo capire se la versione che ci stiamo dando a noi stessi su un argomento, su un problema, su una cosa che cui stiamo pensando, sia una realtà oggettiva oppure una cosa che proviene dalle nostre convinzioni e sbagliate. Okay? Esiste una tecnica che ci possa aiutare in questi casi a capire se siamo oggettivi oppure no, abbiamo delle convinzioni e ci stanno condizionando.
Sicuramente è importante, Human, in situazioni di questo tipo andare a chiederlo il feedback, quindi scegliere delle persone con cui si ha un certo feeling, un certo rapporto, sappiamo che le persone ci dicono effettivamente ciò che è, non per, diciamo, solo simpatia o perché sono amici, ma perché ci vogliono supportare, in maniera tale che poi abbiamo la possibilità di mettere a confronto quello che noi pensiamo di noi stessi con ciò che ci, diciamo, viene offerto dall'esterno. Un'altra cosa importante da fare, secondo me, è scrivere ciò che io penso di me. soprattutto nelle situazioni dove mi accorgo magari che sono un po' reticente nel fare una determinata azione, ho dei dubbi, delle paure, eccetera. Quello è un buon momento per fermarsi, anche semplicemente 2 minuti, e scrivere nero su bianco che cosa sto pensando di me in quel momento. E allora poi questo aiuta a diventare ancora più consapevoli di quello che si pensa di se stessi, e quindi il confronto anche che io faccio con ciò che mi viene offerto dall'altro è più, diciamo, oggettivo. A volte posso avere delle idee di me che sono in realtà con convinzioni limitanti, che sono un freno, e forse non ne sono neanche consapevole al 100% che le ho. Quindi l'atto di scrivere proprio supporta in quel senso.
Io personalmente utilizzo tanto mappa mentale quando sto pensando a un argomento, una cosa che vorrei un po' capire meglio. Utilizzo mappa mentale naturalmente per scoprire le soluzioni che ci sono. A volte siamo convinti che possiamo ricoprire un ruolo aziendale, ok? Ma quando cominciamo, emergono le nostre carenze, ci rendiamo conto che forse abbiamo sopravvalutato le nostre skill ed effettivamente non siamo tagliati per quel ruolo. Come facciamo a non cadere in questo biasconitivo e vedere in modo giusto e adeguato le nostre potenzialità e capacità?
Anche questo è un quesito importante perché apre la porta a tutto il tema relativo agli strengths, no? Questo termine in inglese che in realtà si riferisce ai punti di forza che ognuno di noi ha. In un mondo ideale uno dovrebbe scegliere un po', diciamo, il percorso di studi e anche poi il successivo lavoro in relazione ai suoi strengths, ai suoi punti di forza, perché se io non sono una persona molto analitica e sono più portata per altri, diciamo, ruoli e mi sforzo di esserlo, posso anche attraverso l'allenamento iniziare a fare attenzione al dettaglio, avere un ruolo in cui esercito, diciamo, una simile abilità, ma non riuscirò mai probabilmente a, diciamo, raggiungere livelli di performance alti proprio perché sono seduta in una sedia. Sono in un ruolo che non fa sì che io usi altri punti di forza che ho. Quindi, nel mondo anglosassone ci sono degli assessment, ci sono dei test che si fanno anche con diciamo, gente che si mette nelle scuole superiori, eccetera, dove si scatta proprio una fotografia su questi punti di forza. Poi non è detto che uno debba fare tutte le sue scelte future solo, diciamo, osservando l'esito, ma è uno strumento assolutamente importante. E io spesso vedo gente di 45 e anche 50 anni, magari hanno fatto una carriera importante come manager, eccetera. Però si rendono conto in quel momento attraverso test e assessment che l'azienda fa fare con il coach che probabilmente non hanno sfruttato appieno quelli che erano i loro punti di forza. Quindi, se avessero la possibilità di ritornare indietro del tempo, probabilmente farebbero anche altre scelte. Quindi, per rispondere al tuo quesito, l'importante è non fare scelte, di ruoli lavorativi perché sono orientata solo allo status o perché ovviamente è un ruolo che socialmente ha una certa importanza, eccetera, ma chiediamoci anche quanto io in quel ruolo esprimo effettivamente chi sono, esprimo quelle abilità che riesco a fare in un modo anche, diciamo, abbastanza semplice, senza sentire più di tanto lo sforzo.
Sì, ovviamente quando si tratta di un ruolo, a volte è l'azienda che ti propone, oppure ci sono dei casi in cui siamo noi che ci candidiamo. Poi succede che in quel momento siamo convinti di farcela, ma quando iniziamo emergono le nostre carenze. Seguendo sempre questa linea, quindi è molto importante conoscere i nostri limiti, giusto?
Assolutamente, sì, che poi sono limiti, possono essere anche aree di miglioramento, no? Non è che uno nella vita deve fare attività solo dove esercita i suoi punti di forza, ci mancherebbe altro. Però scegliere le attività importanti che si fanno in relazione ai punti di forza sicuramente poi consente di avere dei livelli di performance e anche delle soddisfazioni sicuramente più alte.
Allora, a questo punto, che cosa ci aiuta a vedere i propri limiti come un'opportunità per crescita?
Questo è un tipo di forma mentis importantissima. Ci sono persone che di fronte a un proprio limite si sentono scoraggiati, no? O è, diciamo, un'ulteriore via per dire ecco, io non sono capace, non sono all'altezza. Invece un limite può anche essere una cosa utile perché mi fa soffermare e riflettere su che cosa potrei fare invece di fare quell'attività. Oppure uno si può anche chiedere, ok, di fronte a questo limite, se veramente l'obiettivo per me è importante e ci tengo molto, che cosa posso fare per? Ecco che allora si fa il cambio di focus da quello che è il problema a quello che è, diciamo, la vision, ovvero ciò che voglio ottenere, e quello che è il piano, quelle che sono le azioni. E anche questo è un tipo di focus nelle sessioni di coaching che è essenziale, perché il compito del coach è anche quello di aiutare il coachee a spostare il proprio focus da ciò che non funziona, quindi al problema, a ciò che invece lui può fare.
Cioè, considerando le nostre risorse e le nostre capacità, facciamo una valutazione sincera per capire dove possiamo dedicare il nostro tempo e le risorse, anziché insistere su una strada per poi scoprire che abbiamo dei limiti che non possiamo superare, giusto?
Assolutamente, sì.
Allora, tu hai collaborato con tante aziende. A livello aziendale, come si può diffondere la cultura di coaching e perché è importante che i leader abbiano un coaching mindset?
Beh, soprattutto al giorno d'oggi dove c'è molta incertezza, ambiguità, le, diciamo, risorse umane non sono più le stesse di anni fa, nel senso che di solito una persona ricerca un capo che sia anche un po' un leader, no? Quindi che sia una persona che non gli dice solo che cosa fare, ma che lo aiuti anche a sviluppare le competenze. Quindi le abilità, diciamo, di coaching per uno che fa l'executive, l'imprenditore, assolutamente sono skills essenziali. Come si può sviluppare una cultura legata al coaching in un'azienda? Proprio avendo chi ha, diciamo, ruoli importanti. Che si impegna in primis a svilupparle lui per se stesso e poi a fare in modo anche che quelle skills, quelle abilità siano sempre più anche condivise con il suo team. Infatti, uno dei percorsi formativi che va di più anche in questo periodo in Italia, soprattutto all'estero, ma iniziamo anche qua in Italia molto, sono proprio le coaching skills per i manager. Quindi come può un manager, anche se non è formalmente un coach, applicare quelle abilità di linguaggio, di ascolto, di pensiero che di solito un coach usa nei suoi scambi, diciamo, quotidiani, senza essere un coach.
Quindi potremmo dire che questa esigenza e la volontà dovrebbe partire da manager oppure leader dell'azienda per vedere le cose in altra maniera, utilizzando lo strumento di coaching per indirizzare meglio i dipendenti o team verso un'altra direzione. È corretto?
Esattamente.
L'azienda è fatta dalle regole e le persone e lavorando in team capita che nascono dei conflitti. Coaching come può risolvere i problemi che nascono nel team di lavoro, in specifico attraverso quale tecnica che
Sì,
si può applicare?
certo, il coaching nella gestione dei conflitti, diciamo, è uno strumento importante perché per gli strumenti che insegna, ti aiuta proprio a ricercare nello scambio con l'altro non uno scontro, ma una situazione, come si dice in inglese, win-win, no? Vinco io e vinci anche tu. Quindi il coaching è proprio uno strumento che porta uno spirito di collaborazione, perché spinge, diciamo, le persone a fare in modo che si capiscano, a fare in modo che si mettano nei panni dell'altro, anche se non concordano in realtà con le idee. Quindi aiuta molto anche a fare la co cosiddetta, diciamo, gestione dell'ego, per usare un'espressione un po' semplicistica, ma che penso esprima bene il concetto, no? Perché spesso i
Sì.
conflitti nascono non perché solo non siamo d'accordo con l'altro dice, ma perché magari quello che ha detto la persona va a premere il tasto rosso di una situazione mia irrisolta al mio interno, quindi nasce una certa irritazione e quindi lo strumento del coaching in questo senso all'interno dei team è assolutamente utile. Utile nella misura in cui poi le persone si impegnano anche a usare gli strumenti.
E poi quando tu parli di strumento di coaching, perché ho notato che hai sottolineato, intendi quell'insieme di skill che magari un team leader oppure in altri gruppi, un capo ufficio nella vecchia struttura deve avere?
Sì, assolutamente, sono skill anche non solo legate all'ascolto, ma anche a come ripeto le cose che l'altro mi ha, diciamo, appena detto. Quindi un esempio tipico è se io ascolto una persona e sta dicendo le cose che mi fanno irritare al massimo, invece di partire subito in quarta dicendo la mia e dire sì, ma, ok, una delle abilità di coaching è proprio quella di dire, ok, se sto capendo bene, tu mi stai dicendo che, e faccio una piccola sintesi. Poi, anziché dire io penso che, posso fare un quesito aperto all'altro in maniera tale che lo invito ancora di più a dire la sua. E uno può dire, ma perché devo fare un simile step? Perché questo fa in modo che l'altro nei miei confronti abbia uno spirito di collaborazione più alto perché vede che io sono interessato a sentire ciò che lui dice, anche se non sono concorde. Se invece inizio subito una sorta di ping pong, una sorta di scontro per far vedere che io in realtà so di più o che la vinco io, entriamo in uno scambio che è sterile, perché alla fine non porta a una soluzione che può, diciamo, essere utile sia l'uno sia l'altro. Diventa, come si suol dire, uno scontro, diciamo, legato al mio ego.
E poi, se nello stesso team il problema fosse un conflitto tra i due membri del team, in questo caso un team leader oppure in generale la persona che guida il team, cosa dovrebbe fare? Deve fare le sezioni di coaching individuali?
Può fare anche, diciamo, ciò che di solito un coach fa in una sessione che si chiama anche il ruolo di facilitare quello che è la comunicazione tra, diciamo, le due persone che stanno avendo un conflitto, oppure può anche avere degli scambi con i singoli e far sì poi che le due persone si rincontrino con un approccio che sia più orientato ad uno spirito di collaborazione. Quindi il ruolo del manager in questo senso o del team leader, come tu hai detto, in qualità di facilitatore, è un'altra abilità di coaching importante che ogni team leader al giorno d'oggi effettivamente, diciamo, dovrebbe sviluppare, proprio perché aiuta anche a non avere le persone che poi a turno individualmente entrano nel mio ufficio perché sono il capo, loro si sfogano e io
Sì.
divento più che altro uno sfogatoio e loro si aspettano da me la soluzione. Faccio in modo che la
Sì.
soluzione siano loro stessi in qualche modo con il mio supporto, ma sono loro stessi che se la generano, ecco.
Allora, tu hai lavorato all'estero e adesso sei in Italia. Come valuteresti la cultura di coaching in Italia e in particolare nelle aziende? Considerando che il tessuto economico del paese è composto dalle piccole e medie imprese, e in certe zone abbiamo il padron, e di solito questa persona ha una mentalità non flessibile, nel senso che è difficile cambiare l'idea e vuole sempre avere ragione.
In questi contesti, come funziona? Come si può sviluppare
Buona
le capacità di
domanda.
coaching?
Allora, di solito, come tu hai detto, la cultura del coaching si crea più, diciamo, in aziende che hanno una certa struttura. Detto questo, anche nelle aziende medio-piccole, si vede sempre di più, diciamo, chi sta a capo essere sensibile a tutto ciò che può essere il tema legato al coaching. Quindi, se l'imprenditore è una persona, tra virgolette, evoluta ed è lui stesso che ha fatto un determinato percorso di sviluppo personale, ha sperimentato il coaching, ha visto quanto utile è, diventa poi più facile anche far sì che lui coinvolga, diciamo, il suo team. Se invece c'è una situazione dove l'imprenditore non sa che cos'è il coaching e ti chiama perché pensa che il coaching sia la panacea a tutti i mali e pensa che perché tu sei un coach riesci a sistemare quella persona che è tremenda perché quella persona ha dei seri problemi e va sistemata. In quel caso, ovviamente, il coach deve essere esplicito, deve rendere l'imprenditore consapevole di che cos'è il coaching, di che cosa non è, quali possono essere le aspettative realistiche, e poi il coach che deve anche scegliere se accettare l'incarico o meno, altrimenti poi si ritrova in una situazione frustrante dove il dipendente va a fare le sessioni di coaching, ritorna a casa in azienda bello carico, contento perché dice adesso vado a dare feedback al mio capo e poi l'imprenditore si arrabbia perché si è sentito offrire il feedback.
Esatto.
Quindi sono situazioni estremamente spiacevoli.
Quindi dobbiamo aspettare una diffusione generale della cultura di coaching, perché se non è diffusa, l'imprenditore non riesce a vedere le potenzialità di questo strumento.
Qualche tempo fa ho letto un libro che si chiama Feel the Fear and Do It Anyway, che sostanzialmente suggerisce di fare quello che vuoi fare e lo fai nonostante la paura. Immagino che anche tu nel tuo percorso lavorativo all'inizio di qualche cambiamento che hai fatto, hai avuto paura di non farcela, ok? Come hai affrontato la situazione? Qual è l'atteggiamento giusto?
Sì, ho avuto un sacco di paure, tra cui in primis la paura di parlare in pubblico. Per me fino a una certa fase della mia vita era impensabile, era una cosa che mi terrorizzava. Poi paradossalmente è diventato parte importante, diciamo, di ciò che faccio. E ho ancora timori, ho ancora un sacco di paure che escono anche in salse nuove. La cosa importante, come hai detto tu, è proprio quello di avvertire la paura, sentirla, accettarla e fare lo stesso poi ciò che si diciamo vuole fare, ciò che si è chiamati a fare, perché spesso poi più faccio una cosa, più mi espongo per esempio al lato di parlare in pubblico, più riesco ad acquisire quella sicurezza che non sarà mai probabilmente forse al 100%, però è sufficiente per farmi fare lo step. Quindi il mio suggerimento a chi ha determinate paure di fronte a una situazione che invece vorrebbe affrontare è proprio quella di esporsi alla situazione, forse non al 100% subito, a piccoli passi. L'importante è non far sì che sia la paura a vincere, perché magari è un senso di sollievo che abbiamo subito, perché dico ok, non faccio quella cosa che mi fa una paura incredibile e sto bene, però è uno stare bene che dura quanto? Non esatto. Molto di solito, e poi in realtà conduco una vita all'interno della mia cosiddetta zona di comfort, dove riesco più o meno ad avere il controllo quasi su tutto, ma è una vita che non mi fa onore, perché non mi fa usare i miei punti di forza e non mi fa essere chi potrei essere.
Ci sono anche le paure che hanno l'origine nelle nostre convinzioni, giusto? Sembra che queste paure sono difficili da superare, perché in alcuni casi sono le paure che noi riportiamo da quando siamo stati bambini oppure siamo cresciuti in certe condizioni. In questi casi il coach può in qualche modo aiutarci?
Sì, ci sono delle situazioni dove le paure sono forti, ci sono dei blocchi emotivi forti, quindi il coaching sicuramente non è l'approccio più, diciamo, utile, perché lì allora serve uno specialista di diciamo un altro tipo, uno psicologo, psicoterapeuta, eccetera. Quindi il coach deve stare anche molto attento, proprio da un punto di vista etico, a non andare ad approcciare con situazioni e casi dove lui non ha, diciamo, non ha quello che si chiama l'expertise, quindi la conoscenza e gli strumenti per farlo. Se il coach percepisce in sessione di coaching che il blocco che una persona ha nell'affrontare una determinata situazione è talmente forte che non si riesce a fare degli step, diciamo, allora deve essere lui stesso a dire non credo che il coaching sia per te, diciamo, la cosa più utile. Detto questo, ci sono tante altre situazioni dove invece, anche se io non risolvo la paura al 100%, come hai detto tu prima, non importa, perché se io mi espongo un po' alla volta alle situazioni che mi fanno, diciamo, suscitare la sensazione di timore, riesco comunque a fare dei piccoli passi, ed è quello che in realtà alla fine serve, no? Perché posso anche vivere tutta una vita con una paura che non risolverò al 100%, la cosa importante è che quella paura non diventi per me una sorta di handicap, che non mi precluda di fare determinate scelte.
Sì, ho capito. Innanzitutto complimenti per il tuo libro. Nel tuo libro, quando parli di improvvisazione, lo descrivi come un concetto positivo, mentre per tante persone improvvisazione è una cosa che tendenzialmente ha una percezione negativa. Perché è importante improvvisazione? Poi questo vuol dire che facciamo le cose senza pensare alle conseguenze e il contesto?
Spesso, come hai detto tu, quando sentiamo la parola improvvisazione ci associamo a un significato che non è proprio positivo, perché sembra che stiamo facendo una cosa abbozzata, per cui non abbiamo speso il tempo giusto per essere preparati, sembra che non siamo seri, no? In realtà l'improvvisazione di cui io parlo nel mio libro è l'improvvisazione che si usa a teatro quando gli attori entrano in scena, fanno la loro performance in un team spesso e non hanno uno script. Quindi in realtà l'improvvisazione in questo caso non è un atto, diciamo, spontaneo, ma è proprio una sorta di sistema, una sorta di processo che ha dietro delle regole ben, diciamo, specifiche, che sono molto spesso quelle che si usano nelle sessioni di coaching, che sono le relative all'ascolto attivo, all'entrare in sintonia con l'altro, a ricercare la collaborazione. E quindi se io uso questi principi legati all'improvvisazione, che cosa succede? Aiuto me stesso nella vita di ogni giorno a gestire quelle situazioni dove c'è incertezza, c'è ambiguità. Non posso prepararmi al 100% perché non ho il tempo per farlo, perché sono successe delle cose talmente in fretta, per cui diciamo non si può fare. Nella vita di un manager, così come quella di un imprenditore, così come nella vita di ognuno di noi, a prescindere dal ruolo che ognuno ha, credo che l'incertezza e l'ambiguità, soprattutto in questi ultimi tempi, le abbiamo visto, diciamo bene, siano ingredienti che sicuramente non mancano. Quindi, iniziare a vedere l'improvvisazione come un processo, non come un'azione che faccio senza pensarci, può diventare un'altra arma, un altro sistema di strumenti importanti per aiutare il manager o per aiutare chiunque a far fronte a quelle che sono le sfide quotidiane che tutti noi, in salse diverse, alla fine, insomma, abbiamo.
Ok, nel tuo libro hai dedicato un capitolo a fiducia, ok? Cosa vuol dire per te la fiducia?
La fiducia è tutto, perché anche se è una cosa magari che in alcune situazioni non ho al 100% io stessa, avere lo scopo di, diciamo, avere la fiducia fa sì anche che io riesca ad andare un po' oltre a quelle che sono le convinzioni limitanti di cui abbiamo parlato, fa sì che io abbia il coraggio di iniziare a fare magari quei piccoli step che altrimenti non farei. Fa sì che io abbia il coraggio anche di, diciamo, esprimere la mia fiducia in ciò che gli altri possono fare. Quindi un team leader che esprime fiducia in quelle che sono le competenze delle persone del suo team non ha sicuramente lo stesso impatto di un team leader che invece sottolinea ogni giorno quelli che sono gli sbagli, quelli che sono i gap, quelle che sono le cose che la persona non riesce a fare. Quindi atteggiamento di fiducia, non per dire usiamo gli occhiali con le lenti rosa e tutto funziona, tutto diciamo va bene, ma atteggiamento di fiducia verso quello che io posso fare e quello che gli altri possono fare, senza per questo ovviamente non far finta che non ci siano i gap, non ci siano invece le situazioni dove diciamo sa da fare meglio.
Diciamo che nello sviluppo personale, qual è secondo te il primo step appunto per avere la fiducia in se stessi? Nel senso che comunque tante persone vogliono fare delle cose, però nonostante la potenzialità che ce l'hanno, non fanno mai. Qual è secondo te il primo step che uno deve fare per avere la fiducia in se stesso?
Secondo me il primo step, pur non essendo magari un primo step che è utile a tutti, è comunque quello di soffermarsi, di scattare una fotografia su quello che è ciò che io penso di me nel fare una determinata scelta e riconoscere il fatto che io in quel frangente, in quella specifica situazione, non mi fido di ciò che potrei fare. Già l'atto di soffermarsi e diventare consapevoli di questo fa sì che io riesca un po' alla volta ad avere sempre più controllo su quello che è diciamo, il timore, la paura. Il secondo step può essere quello di dire, ok, riconosco il fatto che ho una sfiducia rispetto a ciò che potrei fare, che cos'è che sono disposto a fare ugualmente, nonostante io abbia il pensiero di non farcela? Quindi la persona in quel caso potrebbe identificare un micro step, una micro azione, che gli consenta non per forza di approcciare tutta la situazione se non se la sente, ma di fare dei piccoli passi.
Allora, nel tuo libro, alla fine di ogni capitolo, ci sono delle sezioni di esercizio. Poi, c'è anche una sezione di self-coaching, ok? Quindi possiamo fare self coaching e da dove si comincia?
E il self coaching è una cosa stupenda. Io sono un po' di parte, ovviamente, ma è una cosa stupenda perché proprio fa sì che la persona si faccia lei quei tipi di quesiti che non si fa di solito nella vita di ogni giorno senza per forza avere un coach, ok? Quindi inizia a approcciare con se stesso in un modo purtroppo che, almeno che uno non faccia dei percorsi specifici, non c'è nessuna scuola che te lo insegna, ok? Quindi sono strumenti che possono veramente essere utili al ragazzo che arriva da una famiglia dove non ha il supporto che gli serve, all'adulto che ha fatto esperienze che non sono state per lui, diciamo, utili. Quindi sono proprio degli strumenti di self-help, di autoaiuto che uno può usare e senza per forza ricorrere a un esperto che ovviamente sappiamo ha i suoi costi, ha le sue sfide, eccetera, eccetera. Ci sono libri che insegnano il self-coaching, ce ne sono soprattutto in lingua inglese, iniziano sempre di più ad apparire anche, diciamo, nella nostra lingua. Quindi il mio suggerimento, se anche solo la nostra conversazione oggi ha instillato, come spero, un po' di curiosità, è quello di essere incuriositi da questo mondo e iniziare ad esplorarlo.
Ovviamente un modo per esplorare questo mondo è leggere i libri di riferimento. Dopo la pubblicazione della puntata pubblicherò un post nella pagina del mio podcast su LinkedIn dedicato ai libri che riguardano proprio coaching e in particolare self-coaching. Credo che il self-coaching sia molto importante, è un primo passo per acquisire una maggiore consapevolezza che ci permette di prendere le nostre decisioni in maniera più responsabile. Ecco, siamo arrivati alla fine di questa puntata. Ci sono ancora delle domande da fare, ma dovrei fermarmi qui. Grazie, Katusha, per la tua disponibilità. Prima di salutare, vorrei consigliarti di visitare il sito di Katusha se sei interessato a partecipare al suo corso di coaching. Troverai il suo indirizzo nella descrizione della puntata. Ti ringrazio per averci seguito. Se hai apprezzato questo contenuto e vuoi supportare il mio progetto, ti chiedo di lasciare una recensione e un voto sulla piattaforma che stai utilizzando per ascoltare questa puntata e condividere questo podcast con i tuoi contatti. In questo modo puoi aiutarmi a raggiungere un pubblico più ampio e naturalmente è un ottimo modo per incentivarmi a produrre altri episodi sullo sviluppo personale. Per non perdere i prossimi episodi, nella stessa piattaforma clicca sul tasto Segui. Inoltre, non dimenticare di seguire la pagina di Cambia Paradigma su Instagram e su LinkedIn. Troverai il link nella descrizione dell'episodio. Grazie per l'attenzione, grazie di nuovo Katusha per la tua disponibilità e ti auguro belle cose. Ciao!
Assolutamente, a te, arrivederci a tutti.